In realtà parliamo davvero, stiamo sempre nell'ambito dell'economia, perché come tu hai anticipato velocemente, nel corso di questo incontro c'erano una ventina, forse 23 addirittura, sindaci e varie amministrazioni comunali, più noi due, Alberto Poggio ed io, che facciamo parte della commissione tecnica che da anni segue i progetti. Nel corso di questo, diciamo, incontro è stato chiaramente espresso che, poiché il famoso 40% dell'Unione Europea per finanziare una parte dell'opera principale, cioè il tunnel di base, non è disponibile, semplicemente perché l'Unione Europea ha messo a bilancio per il prossimo settennato una quantità di denari disponibili per tutti gli Stati membri che è largamente insufficiente a coprire tutti i progetti. Allora, che cosa è venuto fuori? Che chiederanno all'Unione Europea non il finanziamento del 40% dell'intera opera, ma il finanziamento di una percentuale relativa a ciò che loro pensano di poter realizzare del tunnel di base nei prossimi 7 anni, cioè nel periodo di questo budget finanziario dell'Unione Europea, riservandosi poi di chiedere un altro pezzettino di finanziamento, un'altra percentuale, nel successivo budget dell'Unione Europea, dal 2020 al 2027. Quando ci è stato rappresentato questo, noi espressamente, noi tecnici, gli abbiamo fatto presente che da loro progetto il tunnel di base deve durare circa 14 anni, cioè 2 anni, i cosiddetti meno 2 anni per preparare tutto, più una decina di anni per il vero e proprio scavo e poi ce ne saranno ancora altri 2 per l'armamento della ferrovia. Cioè andiamo ampiamente sopra i 14 anni. Cioè, gli abbiamo fatto notare e ne abbiamo avuto conferma, che se tutto partisse secondo il loro schema mentale, il loro schema progettuale, ci si prepara ad avere cantieri aperti in Valle di Susa per un numero indefinito di anni che comunque non è inferiore ai 14, se non addirittura ai 20, perché loro parlano di due mandati, due diversi settennati di budget dell'Unione Europea, ma in realtà ci devono arrivare anche nel terzo perché i lavori non sono ancora partiti. Non hanno il progetto definitivo di questa parte del tunnel della tratta transfrontaliera, dovrebbero approvarlo, dicono, entro un paio di settimane perché la scadenza per chiedere questi finanziamenti all'Unione Europea è il 26 febbraio, che oramai è dietro l'angolo. L'altra cosa che noi abbiamo fatto insieme ai, i sindaci attraverso noi e noi attraverso i sindaci, diciamo, è che questo progetto noi continuamente glielo contestiamo dal punto di vista strettamente tecnico e dei contenuti. È carente, ci sono dei buchi, ci sono delle mancanze gravi. Lo stesso Ministero, la stessa Regione Piemonte, nella fase precedente, quella del progetto preliminare, gli ha chiesto, meglio dire, gli ha imposto dei chiarimenti. Questi chiarimenti dovevano essere sviluppati nel progetto definitivo che oggi viene esaminato. E non sono stati esaminati, non lo dicono in ottavo i cattivissimi tecnici della comunità montana, lo dice il Ministero dell'Ambiente nel suo parere che molte prescrizioni non sono state ottemperate. C'è scritto sul parere, si trova su internet. Allora, alla luce di queste carenze progettuali, un progetto di questo tipo non potrebbe essere approvato, ma siccome l'opera deve andare avanti, lo approveranno lo stesso nonostante queste carenze. Le carenze progettuali gravi, sostanziali, in realtà sono un problema enorme perché sono quelle che causeranno allungamento dei tempi e aumento dei costi, perché tutto ciò che non è correttamente previsto all'interno di un progetto approvato, nel momento in cui sarà appaltato, uscirà dai perimetri del progetto e dovrà essere rimborsato, diciamo, pagato alla ditta a quel punto incaricata di farlo, la quale non è più in regime di concorrenza, ma in regime di monopolio. Questo purtroppo succede continuamente, non solo per la Torino-Lione. Concludo questa prima parte di intervento, poi rispondo ad altre domande se ce ne avete, dicendo questo. Ci sono, ricordo sempre, dal mio punto di vista, per carità è la mia opinione personale, ci sono due livelli per i quali uno è contrario alla Torino-Lione e alle grandi opere di questo tipo. Un primo livello è quello più grande possibile, diciamo così, quello di più alto profilo possibile, legato a un diverso modello di sviluppo. Al di là della Torino-Lione, molti di noi ritengono che questo modello di sviluppo sia sbagliato, abbia fatto il suo tempo, sia figlio del dopoguerra, degli anni 50-60, il mondo va da un'altra parte e noi dovremmo essere propositivi per il futuro e quindi fare delle cose molto più leggere dal punto di vista non solo dell'impatto ambientale, ma anche più positive dal punto di vista della socialità, eccetera, eccetera. Ma al di là di questo alto livello di profilo sul quale si può avere delle opinioni differenti, l'altro punto, quello sul quale noi ci battiamo da tantissimi anni, è che anche all'interno dell'opera, dal punto di vista progettuale, quindi anche dal punto di vista dei contenuti, senza stare sul livello, diciamo, del futuro che ognuno di noi si immagina, quest'opera continua a dimostrarsi completamente sbagliata. Non c'è un solo dato degli ultimi 15 anni che possa portare a immaginare che ci sia in futuro un aumento del traffico o del volume dei passeggeri e delle merci che deve passare da questa parte. Quindi c'è anche un dato strettamente contenutistico. Questa roba non ci serve. E siccome costa l'ira di Dio, perché la Corte dei Conti francese ha stimato che a preventivo oggi l'intero tratto costa 26 miliardi di euro, tutti pubblici, in parte francesi, in parte italiani, in parte europei, ma tutti pubblici, quando ovviamente tutti noi sappiamo che avremo bisogno di un numero più basso di denari per sistemare le scuole, gli ospedali, il pronto soccorso e magari mettere a posto qualche fiume, qualche frana che ci cascano in testa a tutti i momenti. Questo è il punto, cioè ci sono due livelli, un modello di sviluppo da contestare sul quale però si può accettare di discutere che altri abbiano un'altra idea, ma dal punto di vista strettamente contenutistico quest'opera è inutile, devastante per l'ambiente, devastante per le casse dello Stato e portata avanti in maniera truffaldina.
Sì, insomma, come non essere d'accordo, ma chiaramente ci sono dei sordi che non vogliono proprio sentire. A proposito di, appunto, situazioni in cui non vogliono sentire, questa meeting con gli amministratori Vassusini e appunto loro dall'altra parte che hanno dovuto omettere questa totale arrampicata sugli specchi per poter mantenere aperto il progetto TAV. Sul momento, che tipo di reazione di confronto o di non confronto o piuttosto c'è stato?
Dunque, prima di tutto io personalmente riconosco l'operato e lo sforzo che fanno gli amministratori, si può condividerlo o non condividere le loro posizioni, però gli amministratori vivono sicuramente una situazione difficile, perché da un lato sono strozzati dai loro bilanci che non hanno una lira e dall'altro c'è qualcuno che ti dice, ed è stato chiaramente detto in quella riunione, lasciatemi fare la Torino-Lione e io vi riempio di denari, di compensazioni. Poi all'interno dello schieramento dei sindaci anche bisogna riconoscere che ci sono posizioni personali abbastanza variegate, da chi è assolutamente intransigente su quest'opera a chi è un po' meno intransigente. Detto questo, i sindaci, attraverso soprattutto Sandro Plano, avevano chiesto al ministro un incontro al posto di quello che lui aveva convocato a Torino qualche mese fa prima di Natale, e questo incontro il ministro l'altro giorno, mercoledì, gliel'ha concesso. Detto questo, dal punto di vista strettamente, diciamo così, politico, la mia impressione, poi bisognerebbe chiedere ai sindaci perché quello è il loro compito, è che sia stato abbastanza inutile, oppure è stato utile perché è stato chiarificatore. Il ministro ha tranquillamente detto, dopo un po' di manfrine, dopo un po' di dialettica, ha chiaramente detto l'opera si fa, punto, ha proprio detto questa parola, me la sono appuntata, ha detto, aperte virgolette, l'opera si fa, punto, l'opera non è in discussione, punto, si può discutere come accompagnarla, si può discutere come farla in maniera migliore, si può discutere che ci sia trasparenza massima, eccetera, eccetera, si può discutere delle compensazioni, ma non c'è stato nessuna forma di apertura da parte del governo sul punto invece in discussione. Questa cosa è stata chiesta da Sandro Pan, è stata chiesta da Angelo Patrizio, è stata chiesta da Chiaberto, cioè alcuni sindaci che hanno avuto la possibilità di interloquire sono stati molto chiari sul punto. È stato chiesto di abbandonare diciamo l'esperienza dell'osservatorio ed eventualmente di riaprire un tavolo diverso sul quale però ricominciare da zero. È stato proprio citata la parola punto zero, l'ha detta anche il ministro, ma nella sostanza non è cambiato nulla. Allora i sindaci oggi credo che si troveranno davanti a una difficile scelta: o scelgono, diciamo così, istituzionalmente, perché il loro ruolo, con tutti i loro compiti e responsabilità, di come dire, continuare su una strada di assoluta contrarietà, e vedremo che come potranno realizzarla, oppure dovranno accettare una specie di scambio ricattatorio piuttosto grave, come è stato fatto non solo nella Valsusa, ma in giro per tutto il territorio italiano ampiamente. Butto lì una cifra giusto per ricordarsi: la Torino-Milano ad alta velocità, che è circa 100 km, 120 km di treno ad alta velocità, ha comportato quasi 400 km di svincoli di asfalto. E la gran parte di questi svincoli d'asfalto sono opere di compensazione, rotonde, svincoli, cose del genere.
Sì, un'ultima domanda un po' più tua di valutazione, insomma, se magari ti lanci in questa possibile ragionamento. Insomma, i soldi da parte francese sono stati ritirati, insomma, hanno deciso di non tirarli più fuori per la loro tratta. Per quanto riguarda il territorio italiano non ci sono più finanziamenti previsti. Da parte della Commissione Europea i soldi disponibili per il tunnel di base sono la metà, e quindi metà della tratta. Non c'è più la TAV sostanzialmente, da nessun lato.
Secondo noi sì, cioè non c'è più, è sempre più difficile riuscire a ipotizzare un orizzonte, un profilo nel quale ci siano le condizioni per realizzarla, per realizzarla tutta, per realizzare almeno tutto il tunnel di base e soprattutto per realizzarlo comunque in tempi ragionevoli. Mi permetto di sottolineare un punto: se tutto fosse perfetto dal loro punto di vista, non avendo ancora oggi il progetto definitivo approvato, dopo il progetto definitivo ci vogliono le gare di appalto, il progetto esecutivo, eccetera, eccetera. Se tutto fosse perfetto dal loro punto di vista, il primo cantiere gliel'ho chiesto espressamente a Virano e l'ho costretto a rispondere. Lui ha parlato di un ipotetico primo cantiere da aprirsi all'inizio del 2017. Questo vuol dire che da loro progetto quella roba lì vale 12 anni di cantiere più altri due per fare il cosiddetto armamento, no? I binari, la linea elettrica, eccetera. Cioè, se tutto, ripeto, andasse bene dal loro punto di vista, circa 14 anni, 15 anni dopo il 2017, andiamo al 2032 e in quel caso avremmo pronto ipoteticamente il tunnel di base e basta. Perché la linea deve andare da Lione al lato nell'imbocco del tunnel francese e poi dal lato italiano fino a Torino. Sia dal lato francese sia dal lato italiano i progetti non ci sono proprio, nessuno li ha ancora approvati e non sono progetti qualsiasi. Dal lato francese c'hanno tre gallerie impegnative da fare, dal lato italiano ne abbiamo una grossa in Val di Susa sotto l'Orsiera, più quelle che devono bucare la collina Morenica, poi bisogna andare a Orbassano, poi bisogna scavare sotto Torino, rifar saltare tutto per aria Corso Marche per arrivare a Settimo. Cioè è una prospettiva lunghissima nel tempo, posto che abbiamo la volontà e i soldi per farlo. Ma se i soldi sono sempre di meno e gli stati sono sempre più restii a dichiarare di poter finanziare da oggi per i prossimi 25 anni un'opera che ogni anno costerà mezzo miliardo, un miliardo, 800 milioni, è evidente che rischiamo, se non abbiamo la certezza, se questa roba continuerà, noi abbiamo in Val di Susa la Salerno-Reggio Calabria, la Salerno-Reggio Calabria del nord-ovest, una Salerno-Reggio Calabria 2.0, potremmo chiamarla. Quindi è davvero una situazione, o ci prepariamo a una, diciamo, a altri, noi è 25 anni che la Valsusa si oppone a quest'opera, prepariamoci a un orizzonte in cui stiamo qui ancora per altri 25 anni, molto banalmente, oppure in qualche modo, forse, soprattutto per le questioni strettamente economiche, forse quest'opera a un bel momento qualcuno riuscirà ad avere la forza, diciamo così, per dire ok, abbiamo scherzato, non la facciamo più, e a questo punto ce ne faranno pagare le conseguenze, eh? Non è che diventeremo degli eroi del salvataggio del bilancio nazionale, diventeremo quelli che hanno bloccato il processo di modernizzazione del paese.
Sì, credo che appunto non potranno mai avere dare la ragione a un movimento come il Notav per tantissimi motivi. Non,
no, per se prima. Posso aggiungere una cosa? Posso?
Sì, sì, certo.
Ieri sera c'era una riunione a Vicenza, quindi nel Veneto, alla quale ho partecipato con un collegamento via Skype, perché non potevo fisicamente essere là. Il punto grosso non è tanto che il movimento Notav forse potrebbe avere ragione e forse riuscirà a fermare la Torino-Lione. Il punto grosso è che se per caso questa cosa venisse riconosciuta, tutti quelli che in giro per l'Italia e per l'Europa si stanno opponendo a questo modello di sviluppo, contestando singolarmente le singole opere che sono figlie di questo modello di sviluppo, potrebbero avere delle ragioni dalla loro parte, ringalluzzirsi e mettere in crisi uno status quo che a quel punto dovrebbe avere dei grossi problemi. Allora, la Torino-Lione dovrebbe fare parte di un famoso corridoio che deve andare praticamente dal Portogallo all'Ucraina. Questo corridoio non finisce mica a Torino, deve andare fino a Milano, poi deve andare a Brescia, deve andare a Vicenza, Venezia, Trieste, eccetera. Di là sono messi peggio che di qua, di là dico a est, sono messi peggio che di qua. Hanno degli studi di fattibilità, non hanno neanche dei progetti preliminari. Dal lato tra Venezia e Trieste non è ancora stato individuato nemmeno il tracciato sul quale passare. L'aggancio con la Slovenia è al di là da venire, la Slovenia non vuole il nostro corridoio, ne vuole un altro, perché col nostro corridoio favorirebbe i commerci sul lato italiano, mentre loro vogliono favorire i commerci sul lato sloveno. Guarda un po' che strano. L'Ucraina decide di investire i soldi che gli arrivano dall'Unione Europea per modernizzare le ferrovie, non per farne altre nuove, e per realizzare delle autostrade. La Spagna da quest'altra parte ha deciso che non fa una nuova ferrovia, ma siccome ha lo scartamento, cioè la distanza fra le due rotaie diversa da quella dell'Europa, butta giù una terza rotaia interna rispetto agli altri due, in modo tale da poter avere la stessa identica ferrovia, però con un altro scartamento. Cioè il mondo va da un'altra parte, gli unici cretini che siamo inchiodati su questa roba qui siamo noi. Se per caso riuscissimo a svoltare, cioè a riuscire a dimostrare che questa roba non sta in piedi, tutti gli altri si sentirebbero più autorizzati. Il Terzo Valico, che è per certi versi la linea del Terzo Valico è persino peggiore della Torino-Lione. Il Terzo Valico si chiama Terzo Valico perché è il terzo, ce ne sono altri due. Gli altri due non sono utilizzati. Pensate un po' quale genialità abbiamo. Non solo, ma come voi sapete, avete raccontato più volte dalla radio, noi abbiamo dei collegamenti, noi tutti insieme, abbiamo dei collegamenti con la Francia di Notre-Dame-des-Landes, con Stoccarda, con gli inglesi che hanno anche loro una linea alta velocità che non vogliono, addirittura con il Marocco che è un paese sottosviluppato, poverini, però vogliono mettere dei miliardi per fare una linea ferroviaria ad alta velocità intorno a Casablanca. Allora, finisco perché mi rendo conto che mi sto allargando troppo. Non è più solo, l'aveva detto persino Bersani, non stiamo parlando di un treno, cioè Bersani aveva detto il contrario, non stiamo parlando di un treno, stiamo parlando di un modello di sviluppo, e se riusciamo a dimostrare che questo modello di sviluppo è fallito, allora magari questa consapevolezza diventa diffusa e può darsi che effettivamente questo schema di potere, di finanza e tutto quanto subisca dei colpi piuttosto forti. Io lo spero, magari riusciamo a dare ai nostri figli un futuro migliore.